Bentornati, puntata numero 21 di 108. Io sono Andrea Ghezzi in compagnia del trio delle meraviglie, Alex Cavatton, Matteo Perfetti e forse, se è tornato, se è arrivato, Piero Mandoi. Ciao Piero.
Meraviglioso. Sì, sì. Sono arrivato, sono a Milano in cui fa un caldo.
E invece a Lecce faceva freddo, ovviamente.
A Lecce si stava. Addio. Infatti, ecco perché il Lecce ha perso ieri sera. Che faceva. Era un clima troppo mite, capito?
Grande prestazione.
Io già mi sono stancato del calcio comunque. Dopo i primi due giorni, basta.
Pier, però, diciamo che abbiamo commentato sulla nostra chat io e te la partita con Pier, che mi piace lo spoiler perché io la guardavo su ESPN e quindi ero leggermente in ritardo. E dopo il 2-1 del Milan mi dice: guarda, Andre, spoiler, adesso prendiamo il terzo. A un certo punto vedo il lancio, il contropiede e vabbè, sapevo già come sarebbe andata a finire. Prestazione indegna del Lecce, però, Pier, immagino che ti sia goduto la vacanza.
Sì, me la sono goduta, ho rivisto mia mamma sostanzialmente, che non la vedevo da 6 mesi, ho rivisto il mio cane Ringo, quindi è stato molto bello, ho passato un po' di tempo nel Salento, ho mangiato pasticciotti rustici e quant'altro.
Alex invece, basta, ok, abbiamo capito, vaffanculo. Alex invece la settimana com'è andata?
La settimana è andata abbastanza bene, dai, ho avuto un bel weekend, adesso sono qua con il gatto che lamenta che vuole da mangiare, solite cose, andare al lavoro va rilento, però non ci lamentiamo.
Ok, ma visto che l'ho chiesto a voi due,
Milan
tocca.
Ha vinto, insomma, 4 pere. Milan ha vinto,
bravo, giusto, è vero che giusto.
Quanto sei stronzo.
Non c'è, sai che non ci ho neanche pensato che il Cavatton, essendo milanista, ieri ha goduto mentre tu soffrivi e io anche un po', perché mi avrebbe fatto piacere, non dico veder vincere il Lecce, ma almeno un pareggino, ma vabbè. Chiediamo anche, ho chiesto a voi due, devo chiederlo per forza anche a Matteo Perfetti, poi ho una cosa da farvi ascoltare. Teo, la tua settimana?
Con Bawa a tutti quanti, innanzitutto. Visto il con Bawa a tutti quanti, visto il mio approccio con la NPB oggi, vi voglio salutare in giapponese. No, a parte gli scherzi, la settimana è andata bene, pesante, ma bene, dai, soddisfacente.
Ok, guardate cosa ho da farvi ascoltare. Sentite questo bellissimo rumore che introduce al primo argomento della giornata. ジョーンズから初球を叩いた打球はセンターセンター荻野が見上げる入りました。アダム・ジョーンズに来日第1号ホームランが出ました。初球を持っていきました。アダム・ジョーンズ力強い打球がセンターの右へ飛び込んでいきました。バファローズが1点を返します。ジョーン l'avete sentito il crack della palla, della mazza che colpisce la palla e la spara in fuoricampo. È il primo fuoricampo di Adam Jones in NPB. A proposito di NPB, perché ci introduce al primo argomento della serata? Perché sembrerebbe che nello spazio di un mese avremo la nostra stagione 2020 MLB. Pier.
E soprattutto nello spazio di circa una settimana dovremmo avere lo spring training di MLB che Andrea tanto ama.
Non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora. Vorrei potermi addormentare un mese a risvegliarmi il 24 di luglio. Vabbè.
Allo spring training.
Allora, la situazione si è grandemente evoluta in questi ultimi 2 giorni sostanzialmente, in questi ultimi giorni di negoziazioni. C'era stato i giocatori che avevano detto tell me where and when, chiedendo di fatto al commissioner di implementare un calendario unilateralmente. Il commissioner ha avuto questo incontro con Tony Clark, ha cercato ulteriormente di negoziare, si erano arrivati a 2 proposte, una da 60 partite da parte degli owners e l'altra da 70 partite da parte dei giocatori. Entrambe comprendevano il pieno, i salari completamente pagati a partita, ovviamente, per Diem. Entrambe le proposte comprendevano il DH universale, entrambe le proposte comprendevano i playoff allargati per il 2020 e per il 2021, nonché la rinuncia da parte dell'associazione giocatori di qualsiasi tipo di reclamo con riferimento al rispetto o meno del famoso ormai famigerato accordo del 26 marzo scorso. Io personalmente pensavo che a un certo punto si sarebbe arrivati a un accordo da questo punto di vista, perché tutti avrebbero avuto modo di guadagnare qualcosa dal raggiungimento di un accordo, sia che i giocatori accettassero la proposta da 60 partite di Manfred, che in verità a me non sembrava nemmeno così tanto malvagia, sia che i proprietari facessero un altro passo avanti dicendo vabbè facciamone 65, che comunque sarebbe stato un sacrificio economico per loro magari relativamente minimo rispetto a non avere ad esempio i playoff allargati. In ogni caso le due parti sono rimaste entrambe sulle stesse posizioni e quindi si arriva alla situazione in cui con ogni probabilità l'MLB farà giocare una stagione da 60 partite, quindi si mantiene questa relativa tra virgolette vittoria da parte dei giocatori con riferimento al numero delle partite. I salari sono quelli indicati nell'accordo del 26 marzo, si inizierà se non erro il 29 luglio e il report date per lo sprint training dovrebbe essere quello del 1 luglio. Sulla data di opening day in questo momento non sono eccessivamente sicuro, ma dovrebbe essere proprio il 29.
Io mi ricordavo il 24, ma fa niente. Sì, sì, no, vabbè, ma non cambia niente.
Ok, allora sicuramente ho sbagliato io. Quindi sarebbe il 24.
Sì, ma cambia poco. Comunque, insomma, fine luglio, dai, mettiamola, sì. Mettiamola così.
Resta l'ostacolo del protocollo sanitario con riferimento al Covid-19, anche perché in questi ultimi giorni in America ci sono stati tantissimi casi di Covid, tantissime situazioni in molti stati in cui è aumentata la contagiosità di questo virus, e ci sono stati anche dei casi di positività, per esempio nello sprint training dei Phillies, nello sprint training dei Toronto Blue Jays e quant'altro. Già gli Yankees ad esempio hanno detto che lo sprint training lo faranno a casa loro, allo Yankee Stadium. In ogni caso, entro le 23 ore italiana di martedì, quindi di 10 minuti dal momento in cui sto dicendo queste parole, l'associazione dei giocatori dovrebbe pronunciarsi sul protocollo sanitario. Molti si aspettano che ci sarà un'approvazione di questo protocollo e poi da lì in poi si potrà avere un calendario. Insomma, sembra che ci sia baseball all'orizzonte.
Perfetto. Allora, noi oggi però non vogliamo tediarvi ulteriormente con opinioni, argomentazioni, anche perché sicuramente chi ci ascolta ha seguito in questi giorni su Twitter anche le reazioni dei tifosi, dei media, dei giocatori stessi che hanno scritto tantissimo, della Lega, eccetera, eccetera. Quello di cui vogliamo chiacchierare, dibattere all'interno del podcast questa sera, sono le novità che potrebbero essere introdotte. Faccio io velocemente un passo indietro, nel senso che se si fosse trovato un accordo avremmo avuto già da quest'anno il 10 universale, quindi 10 anche in National League, perché in American League ovviamente c'è già dagli anni 70, playoff a 16 squadre e gli extra inning con la possibilità prima di tutto di finire in pareggio a mo baseball giapponese, visto che l'abbiamo citato in apertura. Sapete che, se non lo sapete ve lo diciamo noi, che in Giappone le partite massimo possono durare 12 inning. Quest'anno tra l'altro è stata ridotta questa cosa, se insomma comunque entro il 12, nella normalità se entro il 12esimo inning nessuno non c'è un vincitore, si decreta il pareggio. E in più si voleva anche e probabilmente si metterà si avrà un giocatore quando si giocheranno gli extra inning, si partirà con un giocatore in seconda base sempre, di modo che insomma si cerchi di concludere il più velocemente possibile la partita. Di queste tre cose quasi sicuramente avremo il cambiamento sugli extra inning, perché questa mi sembra che sia l'unica regola che verrà approvata a prescindere dal fatto che il calendario sia stato deciso unilateralmente dal MLB. Sul 10 universale e sui playoff a 16 squadre per ora è no, nel senso che con il calendario imposto queste due novità non dovrebbero essere introdotte, però leggevo proprio prima di iniziare la puntata che se ne parlerà, perché c'è un mese comunque da qui all'inizio della stagione per continuare a chiacchierare, per continuare a parlare tra associazione giocatori e Major League, e potrebbe anche accadere che queste due ulteriori novità vengono introdotte a prescindere dal fatto che non si sia arrivato a un accordo tra associazione giocatori ed MLB, ma appunto, come abbiamo già detto, sia stato imposto il calendario. Io volevo partire da il 10 universale e volevo partire da Alex. Banalmente, cosa ne pensi, a prescindere dal fatto che venga introdotta quest'anno o che comunque nei prossimi anni venga introdotta, perché questa è la strada che è stata tracciata, si arriverà al 10 universale. Cosa buona, cosa giusta, tu avresti preferito mantenere le differenze, come la vedi, Alex?
Personalmente penso che sicuro non ci sarà possibilità quest'anno, perché c'è già troppa carne al fuoco e ad andare a buttarci sopra altra benzina, diciamo così, non mi sembra la sede adatta, quantomeno questo 2020. Per il 2021 già lo vedo un po' più fattibile. A livello personale, a me piace l'idea del DH, anche cioè, a livello proprio globale nel campionato, anche per via del fatto che da una parte concentra quelle che sono le attenzioni effettivamente del lanciatore solo ed esclusivamente al lancio. È vero che questa cosa è mutata rispetto alle origini del gioco, però è anche vero che io a questo punto trovo, da parte mia, questa è proprio un'opinione personale e discutibilissima, non dico che sia giusto, però tecnicamente chi lancia nell'American League ha vita più complessa e di conseguenza i lanciatori della National hanno delle statistiche che sono leggermente più falsate in termini di ERA, in termini strike soprattutto, quindi hanno vita più facile da quell'altro lato, di conseguenza mi piace, io personalmente l'approverei, ecco, se è questo che mi volevi chiedere.
Sì, Teo, hai postato a noi in chat interno di 108 un bell'articolo che io mi sono andato a leggere, di Fangraphs, che racconta un po' tutta la storia, il DH, perché è stato introdotto, perché non è stato introdotto. Giro anche a te la stessa domanda di Alex, sei favorevole all'introduzione del DH universale, posto che a prescindere da quello che pensiamo noi, probabilmente se non nel 2020 nel 2021, se non nel 2021 nel 2022 ci sarà, o tu avresti mantenuto comunque questa differenziazione che è storica?
Guarda, alla fine i lati positivi sono maggiori di quelli negativi, secondo me. Quindi io sì, lo introdurrei universalmente, non solo per il fatto, come dice Alex, che è più facile da un punto di vista per i lanciatori National League, visto che spesso e volentieri lascia casi particolari, però spesso e volentieri devono affrontare 8 battitori anziché 9. È positivo sia dal punto di vista dello spettacolo, che comunque è maggiore perché si ha una possibilità di fare più punti, comunque un lineup di soli battitori puri è sicuramente dal punto di vista dell'attacco molto, molto più redditizio da questo punto di vista, e anche per i giocatori stessi, perché alcuni giocatori, vedi, non so, i vari Incarnacion, JD Martinez della situazione, che sono molto forti dal punto di vista attacco, però dal punto di vista difensivo hanno delle lacune, avrebbero più possibilità, anzi, di trovare contratti e squadre in tutta la Lega e non solo in American League. Mm-hmm. E da questo punto di vista io ero un po' scettico, perché ero nel lato delle persone che pensavano che il baseball è nato con il lanciatore che batte. Però anche se la strategia potrebbe essere, sai, il bunt piuttosto che il batti e corri, potrebbe essere maggiore con il lanciatore che va a battere, però la realtà dei fatti sono che i lanciatori si stanno occupando sempre meno della fase offensiva e quindi spesso cadono in doppi giochi, cadono in esecuzioni mal riuscite, e questo porta a un peggioramento del pace of game e non un miglioramento.
Io vi faccio ragionare su questa cosa e poi facciamo chiudere a Pierre la parte del 10. Perché è stato introdotto il battitore designato? Proprio per quello che diceva Matteo prima, ovvero a metà degli anni 70 si è capito che per far diventare gli attacchi più potenti bisognava mettere, dare la possibilità non tanto al lanciatore ma a un altro battitore, a un'altra mazza, di di appunto essere schierata nel lineup. E quindi sicuramente, se penso a quando questa cosa è stata pensata, aveva un certo tipo di senso. Sempre come diceva Teo, il battitore designato ha allungato la carriera di giocatori meravigliosi che magari sono stati anche dei buoni difensori nel corso dei loro anni in major, ma poi appunto invecchiando sono diventati più utili come battitori designati che come appunto giocatori position player. E quindi a questo punto di vista il DH ha avuto anche ci ha permesso anche di vedere giocatori anche parecchio là con gli anni e con lacune difensive devastanti poter essere ancora protagonisti all'interno di team anche da titolo. Va detto però che la Major League sta spingendo sempre di più su partite ad alto punteggio, abbiamo parlato tante volte delle palline cambiate eccetera eccetera, e quindi probabilmente introdurre il DH anche nella National League permetterà alla Major League di seguire quello che è il loro obiettivo: partite più divertenti, partite tra virgolette più veloci, che poi non è neanche vero in questo caso, ma comunque che hanno più palle in gioco, dove c'è più azione e che quindi possono essere più interessanti anche al pubblico occasionale. L'unica cosa che dico io, e quindi da questo punto di vista dico che mi va bene 10 in tutte e due le leghe, non sono talebano, non sono contrario in assoluto a questa cosa, però a me la differenza piaceva. Mi piaceva questa cosa che è un po' un unicum nello sport, in cui ci fossero delle regole differenti tra due conference, utilizzo un termine baschettaro, all'interno dello stesso campionato. È una cosa che caratterizzava il baseball, io la trovo molto bella. Però insomma,
però sei d'accordo che deve avere due pesi e due misure su questo aspetto?
In che senso, Alex? Sulla valutazione, dimmi.
Nel senso che facciamo banalmente una scelta di un lanciatore al draft fantasy, così per buttarla al bar. Io quando vado a pescare i lanciatori al fantasy vado a pescare ovviamente quelli che lanciano nella National, perché so che comunque hanno un ratio di strike di K9 più alto, hanno più possibilità di concedere meno run.
Vero, sì, no, beh, su questo hai perfettamente ragione. Dopodiché, in quanto incide realmente questa cosa sulla totalità del gioco, sul risultato finale? Poco, secondo me.
Pronta National con National non incide, perché partono tutti allo stesso livello.
Secondo me non incide in ogni caso, perché comunque anche a livello di fantasy, peraltro, secondo me, perché comunque un lanciatore in una partita di National League, a meno che non faccia uno shutout o una cosa di questo tipo, va a battere due volte in una partita e poi entra nei pinch hitter, e fra lanciatore più pinch hitter e un nono in battuta qualsiasi di una squadra di American League, diciamo che i livelli sì sono un po' più alti di battute dell'American League, però non eccessivamente, secondo me. Poi dipende da tantissime cose. Io personalmente, con riferimento a questa faccenda, ho la testa che mi dice una cosa, che mi dice: ok, è arrivato il momento di mettere il DH universale, perché ci sta, perché è importante. E da tantissimi punti di vista permette di allungare le carriere dei giocatori, tutti i punti di vista che ha elencato Matteo in maniera assolutamente perfetta. E poi ho ancora in mente e ho ancora nella testa Chien-Ming Wang degli Yankees, che si fa male toccando casa base a Houston, distruggendo la carriera di quello che sarebbe potuto essere un asso della squadra. E dall'altra parte ho il cuore che ricorda i grandi momenti dei lanciatori che battono, ricorda Tommy Milon che batte un fuoricampo al suo debutto con i Washington Nationals, ricorda, se posso, una comparison tra due tra le statistiche dei due giocatori, l'ho appena vista su The Herbal Times: Willie Mays e Joe Blanton, il lanciatore perculato dei Philadelphia Phillies. Apparizioni al piatto 12.496 contro 260, valide 3.283 contro 23, fuori campo 660 a 0, battute da extra base 1.323 a 0, turni in battuta alle World Series: Willie Mays 78, Joe Blanton 5, fuori campo alle World Series. Willie Mays 0, Joe Blanton 1. E poi
no, secondo me è una cosa che è una piccola differenza, è che le squadre di American League fino ad oggi hanno potuto costruire il roster in modo leggermente diverso da quello che potevano permettersi le squadre di National League, nel senso che gli Yankees dell'anno scorso con Encarnacion, ma Nelson Cruz, proprio per stare all'anno scorso, agli ultimi anni, senza andare a Big Papi o più indietro, si potevano permettere di avere un giocatore nullo in difesa che però gli dava tantissima potenza nel lineup, perché poi chiaramente vai a investire nell'ora del DH con giocatori di un certo tipo. Questo lusso quelli della National League non se lo sono mai potuti permettere, perché sostanzialmente non c'era quello spot a roster, quindi un certo tipo di giocatori, quando si diceva, non so, José Martinez è un giocatore da American League perché difensivamente è una chiavica e quindi può andare a giocare giusto ai Tampa Bay Rays, e a St. Louis non poteva dare niente perché dovevano schierarlo all'esterno, ma lui all'esterno faceva veramente cagare. Con il 10 universale, se lui si sarebbe potuto tenere un battitore di potenze, quindi dare ancora più forza al proprio lineup. E ripeto, questo è un piccolo lusso che però magari quando la stagione conta può fare la differenza. Quindi da questo punto di vista sono d'accordo con quello che diceva Alex, perché è vero, non ti cambia il valore assoluto di una squadra, sia chiaro, quando arriviamo alle World Series poi sono tanti i fattori che entrano in gioco, e non è sicuramente il DH a fare la differenza in senso assoluto, però dai, anche da questo punto di vista, se uniformi, dai la possibilità alle squadre di costruire nella stessa maniera, di potersi permettere di firmare il super veterano che però ti spara 30-35 fuori campo e che non devi pagarlo in difesa, e ci può stare che arrivati nel 2020 o quello che sarà si decida di uniformare la regola. Anch'io sono però un po' come Pierre, il cuore mi dice che una partita come quella di Syndergaard dell'anno scorso, con shutout più vittoria 1-0 con fuoricampo di Syndergaard, non la vedremo più.
Posso farvi ascoltare anch'io un audio?
Sì, se riesci sì.
Fammi ascoltare Bartolone.
Bravo.
non lo vedremo. Puoi mettere, poter dire a tuo figlio, a tuo nipote, sì, però quando il baseball lo guardavo io, Bartolone. L'ombran di Bartolone, ragazzi, mi vengono i brividi ovunque.
Sì, questa secondo me è la parte sentimentale che mancherà con questa rivoluzione. Però, per chiudere, se poi non avete nient'altro da dire, mi sembra che dall'altra parte dell'oceano siano tutti abbastanza d'accordo che il DH universale sia cosa buona e giusta. Chiedo, sì. Però da quello che ho letto io mi sembra, sì, che siano tutti abbastanza schierati.
Addirittura l'associazione giocatori l'ha cercato sia nel 2011 che nel 2016, ed è una delle uniche clausole nel botta risposta di questi ultimi giorni che non hanno proprio toccato, che l'hanno lasciata, è quello che vogliono.
Ok.
Sì, allora. Sì, ma perché d'altronde va bene ai giocatori, perché aggiunge possibilità di impiego a giocatori che magari non ce l'avrebbero.
I playoff a 16 li lasciamo per ultimi, perché c'è anche un discorso da fare relativo ai soldi, e quindi che è molto attuale il baseball 2020, e quindi non c'è solo la nostra opinione, ci piace o non ci piace, ma c'è da fare anche una piccola postilla appunto contrattuale riferita al 2020 e poi eventualmente agli anni futuri. Andiamo sugli extra inning. Alex, ti piace l'idea che non tanto del giocatore in seconda base, che è una cosa che esiste già in minor league e che mi porta con la testa agli overtime del college football, dove parti dalle 35 yard, invece nell'NFL ti devi fare tutto il campo, eccetera, eccetera.
Infatti, Andrea, proprio con certi riferimenti al football che la mia testa viaggia, perché vabbè, questo tipo di evoluzione, non so, tu pensa a Bill Hewitt che giocava nei Bears, giocava senza casco, giocava senza elmo, anche quando l'elmo è diventato obbligatorio, questo scendeva in campo elmo e veniva praticamente sempre ripreso dagli arbitri. Le cose cambiano, però effettivamente forse la NFL o comunque il football americano sono un po' più precursori del cambiamento del gioco, perché avviene annualmente nei regolamenti e in tante dinamiche. L'idea del pareggio, io personalmente sono un po' scorbutico a riguardo. L'idea del dodicesimo inning, tutto sommato, però, ecco.
Tu l'hai vista una partita che è finita? Tu l'hai vista una partita?
Io ho visto
che
una partita prima, che è durata 18 inning, ragazzi. Quindi, più di me, ho visto due partite in un giorno.
Esatto. E hai pagato un solo biglietto. E hai pagato un
e ne ho pagato solo uno, caro, 40 sacchi, però vabbè. Sì. Però vabbè, no, a parte questo, ti dico, probabilmente il compromesso deve essere, ok, sì, in regular season, playoff non si discute.
Vabbè, no, certo.
Ad oltranza, un po' banale quello che dico, però... insomma, anche il football alla fine è sceso a compromessi con il pareggio. Il pareggio è più adatto allo sport, insomma, al calcio, a comunque la concezione europea. In America il pareggio non è che esista molto in generale. La mia paura è che poi su questa ondata di cambiamenti che sono comunque tra il football e il baseball possano intervenire anche altre... altre realtà dello sport americano, e che io ho sempre, nel senso, seguito principalmente perché non c'è il pareggio. E, insomma, mia mamma mi ha sempre detto nero bianco, grigio lascialo stare, no? E, no, beh, si scherza, però insomma, non so, al momento ti dico, visto che si sta cambiando, probabilmente approcciare a certi tipi di cambiamenti tutti insieme sarebbe forse anche più semplice per poter ridare una nuova vita ad uno sport, riprovare a creare interesse, riprovare a rientrare in certi parametri che probabilmente sia a livello di comunicazione, sia a livello di visibilità, sia a livello di non so, quello che è lo spazio-tempo che le persone possono dedicargli diventa più adatto ai ritmi contemporanei.
Sì, ma scusami Alex, ti faccio un'altra domanda. Cioè, posto che sarà così, ovvero l'uomo in seconda base ce l'avremo in regular season e nei playoff, immagino, cioè non credo che poi nei playoff ritornino, cioè torneranno col fatto che non c'è il pareggio e va da sé, ma l'uomo in seconda base ci sarà. Ti piace questa cosa? Cioè, io appunto ho fatto il paragone con l'overtime del college football che parte alle 35 yard, cioè ti mette già praticamente in una posizione quasi da field goal, perché poi il college field goal è un terno all'otto, ma lasciamo perdere, è un altro sport, un altro discorso. Pensi che questa cosa preservi lo spirito, la tradizione dello sport, o lo ritieni più un cambiamento necessario per ritmi televisivi? Passami questo termine. C'è, cioè, allora, una cosa, Andre, che ti piace o una cosa che reputi che sia più fatta solo appunto per esigenze televisive, perché comunque lo sport deve modificarsi, perché deve essere più veloce, eccetera, eccetera?
Allora, io ti dico, indicativamente devo sempre prendere due parametri che però sono diversi, perché da una parte mi viene da dire, ok, regular season bisogna andare, si chiude, per cui tanto comunque, nonostante la situazione sia sicuramente sottoposta a una pressione un pochettino più alta, perché comunque quando devi iniziare a lanciare come un uomo in seconda base e a seconda del lineup che ti presentano davanti può essere abbastanza scomodo, tuttavia si parte dallo stesso punto, per cui nessuno sta rubando niente a nessuno.
Certo.
Per la spettacolarità che poi io vorrei avere da tifoso nei playoff, e sarei disposto a combattermela non 9, non 18, ma anche 36 inning pur di portarla a casa, in quel caso io, allora, l'uomo in seconda base non lo vorrei. Non so, mi rimetto un po' a voi a questo, se secondo voi è possibile avere due tipi di trattamenti diversi a seconda della regular season o dei playoff. Personalmente sulla partita dei playoff la vedo un po' scomoda, ma perché ci perde lo spettacolo, nel senso, il playoff è il momento dello spettacolo e io me lo devo godere, quindi non è che mi devi mettere il pepe al culo perché dobbiamo cambiare canale. Il playoff è il playoff. La regular season lo accetto, quindi mi piacerebbe trovare un compromesso tra queste due parti.
Teo, Pier,
assolutamente sì. Vai. Okay. Assolutamente sì, secondo me troveranno un compromesso e non toccheranno gli extra inning dal punto di vista dei playoff, come d'altronde hanno fatto per esempio nell'hockey, che hanno introdotto l'overtime da 5 minuti più gli shutout nella regular season, ma nei playoff si trovano partite che finiscono al triplo overtime e gli overtime durano 20 minuti e finiscono dopo 3 o 4 ore. Personalmente, per ciò che mi concerne, la mia opinione su questo tema è molto netta e anche abbastanza breve. Per quanto riguarda il pareggio, lo accetto a determinate condizioni, durante una situazione di pandemia, di schedule per forza corta, di poche possibilità di giocatori comunque che non si sono preparati a dovere e quant'altro, magari si cercano di evitare le partite da 15-16 inning. In una situazione normale, mai nella vita io per esempio, datemi 15 inning, datemi 16, datemi 17. Invece, per quanto riguarda il corridore, iniziare il corridore in seconda, secondo me è una grandissima puttanata. E l'ho detto fin da quando è stata implementata, lo dico fin da quando è stata implementata nelle competizioni internazionali e quant'altro, perché di fatto, specialmente poi introducendo una sostituzione libera negli extra inning, di fatto prendi, cioè ogni squadra avrà un pinch runner per il decimo inning, ogni squadra avrà un tizio che fa il bunt come primo battitore del decimo inning e metterà l'uomo in terza, e poi si giocherà questa specie di teatrino, quasi un teatrino dell'assurdo, perché chi riesce a portare il corridore a casa, chi non riesce a portarlo e così via. Secondo me anche agli extra inning una partita te la devi, ogni punto deve essere manifatturato da casa base a casa base, al 101%. Se nessuna squadra riesce a farlo e si vuol far finire la partita pari dopo 11 inning, facciamola finire, ma sta roba del corridore in seconda a me non piace per nulla.
Teo?
Ma io sono abbastanza convinto che l'idea del pareggio ci sta. Ci sta più che altro da un punto di vista sia televisivo che dello spettacolo, non per quanto riguarda noi che siamo appassionati, ma per chi si deve appassionare. Perché è sicuramente bellissimo vedere una partita di 5 ore e mezza, però se vuoi tirare dentro delle persone in uno sport devi cercare di farla abbastanza breve, cioè abbastanza breve.
Si deve essere risolutivo.
Esatto, concentrare tutto in un determinato tempo, perché sennò poi inizia a diventare dispersivo. Oltre al fatto che poi i giocatori, dal punto di vista della prestazione, perdono, perché dopo 5 ore per forza hai un calo di concentrazione.
Scusami, Teo, se ti interrompo, e consideriamo anche l'effetto che ha sulla partita successiva. C'è una partita che si prolunga, richiede una quantità di lanciatori che entrano assurda, e quindi poi ne soffre la partita successiva.
Esatto, stiamo parlando di stressare bullpen, stressare giocatori che poi si infortunano, vengono mandati in triplo A, poi non si sa quando ritornano, insomma. Secondo me l'idea del pareggio non è male. L'idea del corridore in seconda base nemmeno, se lo fai appunto non, cioè se eviti il trick che diceva prima Pierre, ovvero pinch runner, te lo scegli tu e vabbè, grazie, ti prendi un giocatore, metti in base un giocatore veloce, ti ruba una base e sei già a metà dell'opera. Se viene introdotto come si dice, ovvero che l'ultimo eliminato nell'inning precedente entra a fare il corridore in seconda base, allora è un altro discorso e ovviamente non devi avere la possibilità di cambiarlo. Da un punto di vista di una squadra, però, ad esempio, se tu ti trovi in una situazione dove entri negli extra inning che hai la parte alta del lineup e quindi tendenzialmente i giocatori un po' meno bravi, mentre i tuoi avversari si trovano con la parte bassa e quindi i giocatori più diciamo validi nel colpire la pallina, è ovvio che entri in una fase di handicap, però questo ci sta, fa parte del gioco.
È come quando vai al nono inning con la merda che va in battuta, capita.
Esattamente, capita. Tutto sommato io non la trovo una cattiva idea quella del pareggio. È ovvio, deve essere una situazione di regular season, perché l'abbiamo detto, i playoff non se ne parla, non si tocca e non si devono toccare, anche perché lì è una situazione in cui giochi tante ore di partita, non fa che aumentare lo spettacolo e la tensione. Però in una situazione di regular season, appunto, dove si gioca tutti i giorni, magari stai giocando una partita che arriva al 16°-17° inning e poi la sera stessa devi prendere l'aereo, devi andare dall'altra parte degli Stati Uniti, insomma, anche dal punto di vista di stress potrebbe giovare per i giocatori.
Qualche piccola considerazione: in Giappone il pareggio esiste, lo so perché ho appena finito di leggere il libro che mi ha consigliato Niccolo Gatti, perché per una questione di giornali e di media, ovvero siccome siccome devono chiudere le edizioni e tutto, ragazzi, al 12°, se nessuno ha vinto si pareggia e andiamo avanti così. E poi abbiamo detto, appunto, quello del fatto di stressare il bullpen può essere un effetto collaterale del giocare una partita troppo lunga. Mi piace l'idea che avete voi, ovvero ok, per la regular season riparliamone quando siamo nei playoff. Sull'uomo in seconda base sono tendenzialmente molto contro l'idea di Pierre. Mi spiego, il tennis aveva gli slam che andavano avanti all'infinito e poi è stato introdotto il tie break al quinto, tranne che in finale. Il football universitario l'ho già fatto come esempio. Secondo me l'overtime del football universitario è molto più divertente, è molto più emozionante dell'overtime dell'NFL, quando spesso poi le partite, soprattutto nei playoff, si trascinano all'infinito, perché io mi ricordo un bellissimo Baltimore Ravens Denver Broncos, finito il secondo overtime con lancio di Flacco, e poi vabbè, quei Baltimore Ravens vinsero il titolo, però è anche vero che la partita durò tipo 5 ore e sugli spalti di Denver la gente stava congelando completamente. Allora, cercando di prendere spunto dagli altri sport, dico, tutto sommato l'idea dell'uomo in seconda base, sempre che sia regular season o playoff, non mi dispiace, perché comunque sicuramente cambia, modifica un po' quello che è l'aspetto del gioco, perché come diceva Pierre, un conto è vedere un punto costruito dall'inizio, un conto è avere un giocatore già in posizione punto, però tutto sommato questa cosa a me non è che dispiace tanto, anche perché ti dà subito emozione, cioè entri nell'extra inning e sai che insomma ogni cosa che succederà sarà fondamentale e probabilmente non dovrò stare a guardarmi, come mi è capitato, una partita che dura 18 inning alle World Series, quella tra Boston Red Sox e Los Angeles Dodgers, poi vinta dai Dodgers, l'unica partita tra l'altro che hanno vinto, cioè per vincerci hanno dovuto impiegare 18 inning. Non lo so. Sul pareggio
ti faccio una domanda, Andre. Sì. Preferi una gara 7 di World Series, la preferiresti vedere decisa nel 12°, non so, con un fuoricampo, oppure al 10° con un bunt o rubata di terza sui side
squeeze? Il bunt non lo fa nessuno, ma il bunt non lo sa fare più nessuno, non c'è questo problema.
Cioè, a parte quello, ma poi si diceva sul discorso playoff, non si discute il baseball.
No, io stavo invece dicendo. No, io dico che a me il giocatore in seconda base anche nei playoff non dispiacerebbe. Cioè, io sono un po' contrario.
No, io nei playoff dicevo no. Playoff.
Lo so, però, ragazzi, io ho visto. Faccio l'esempio del college football. È ovvio che sono due sport diversi, quindi, cioè, è un paragone improprio, se vogliamo. Però io ho visto college football, anche partiti college football, arrivare all'ottavo overtime, al settimo overtime. L'anno scorso è successo, 2 anni fa, perché poi tanto il corridore in seconda base ce l'hanno tutti, cioè, quindi non è che io ce l'ho, segno e ho vinto la partita, io ce l'ho, segno e poi tu ce l'hai e si riparte, quindi avvantaggia tutte e due le squadre. Quello che riesce a evitare, secondo me, è che la partita si trascini veramente troppo a lungo. E io capisco che uno mi dica, vabbè, ma è un po' contro lo spirito dello sport, il baseball è questa roba qua. Bryce Harper l'anno scorso lo ha detto,
Però tutto sommato a me spettacolarizzare un po' lo sport non dispiace. E se questo può essere un modo, magari poi esce una cagata mostruosa, lo fai, lo vedi perché lo provi in regular season, ti accorgi che è una minchiata, che è una minchiata totale, e l'anno dopo togli questa regola qua. Però ecco, io non sono completamente contrario neanche nei playoff, e il fuoricampo lo puoi fare lo stesso, nel senso che se c'ho Big Papi che arriva al piatto con anche con l'uomo in seconda base, fa il fuoricampo, fa due punti, e gli altri per pareggiarmi eventualmente, se io non sono quello che batte nella parte bassa dell'inning, dovrà fare due punti per pareggiarmi. Cioè non credo che alteri il valore sportivo. Questo è, sì, secondo me è sempre il discorso da cui bisogna partire. Però ragazzi, probabilmente avete ragione voi, perché capisco benissimo quello che mi state raccontando, però dovevo fare il bastian contrario, se no dicevamo tutti la stessa cosa e non andava bene.
No, va bene. Più che altro, dimmi, più che altro se la inserisci in regular season, questa regola non la puoi cambiare ai playoff.
Bah, cioè, no,
non ha senso.
Beh, però quello lo puoi fare, quello lo potresti tranquillamente fare.
Si può fare tranquillamente. L'avevano pensato già nelle precedenti negoziazioni, questa cosa del secondo e del terzo inning, di iniziare gli extra inning con l'uomo in seconda e in terza, oppure in prima e in seconda, o quel
sai
che.
Pier, scusami se ti interrompo, però cosa mi viene in mente? Sai cosa mi viene in mente? Che potrebbe essere fatta così: dopo il dodicesimo, anche nei playoff con l'uomo in seconda base, che è quello che fanno nel college football, perché ormai ho fatto questo paragone, quindi cerco di portarlo avanti, quando ti obbligano ad andare da due punti dopo il terzo overtime, se non sbaglio.
Ecco,
cioè,
ecco, no.
Ok.
Io lo farei anche solo in regular season e oltre il dodicesimo, al massimo.
A Pier piacciono le partite che durano 26 ore, abbiamo capito. Va bene. Playoff da 16 squadre. Allora, faccio io. Inizio io, ma solo per dire questa cosa. Il playoff a 16 squadre era un qualcosa che aveva molto senso in una stagione a 60 partite. Perché? Perché una classifica dopo 60 partite difficilmente ci racconterà il vero valore delle squadre. E quindi avere un playoff esteso avrebbe permesso anche magari alle squadre che partivano forti, ma che partissero più lente, di accedere alla postseason e poi anche in miniserie, ma di andarsi a giocare la World Series, il titolo. Questa cosa per ora non si farà, perché l'ho detto all'inizio del podcast, è stato scelto di dare a Manfred il mandato di decidere il calendario in modo unilaterale, e quindi per ora il playoff 16 partite salta. L'altra cosa importante da dire è che è una sconfitta da parte dei giocatori, e questa è una cosa un po' inspiegabile, è che il playoff 16 partite avrebbe portato più soldi ai giocatori, che è quello per cui hanno lottato durante tutta questa fase di contrattazioni durata ben 3 mesi. Quindi può essere che poi il playoff 16 partite lo vedremo. Domanda secca, ormai teniamo il giro Alex e poi Pierre e Teo che vanno dentro come vogliono. Voi siete dell'idea, al netto delle 60 partite, che sia arrivato il momento anche per la Major League di ampliare il numero di squadre che accedono alla postseason?
Personalmente no, ma in una casistica come quella che abbiamo vissuto quest'anno, assolutamente. Poteva essere anche solo una stagione con 30 squadre in post season, per quanto mi riguarda, nel senso che vabbè, noi come tifosi ne andiamo a guadagnare di spettacolo, e è chiaro che vabbè, torniamo sempre sul solito discorso della stagione con l'asterisco, certo. Però Andre, cioè, se è compromesso a vedere 60 partite, a quel punto lì magari mi sono perso 102.
Sono
perso 102, esatto, 102 partite, magari ne recupero una quindicina, una decina in più, sì, da vedermi durante, vabbè, e tra l'altro partite che poi in ottica di valore hanno molto più prestigio, di conseguenza quest'anno, anche se non sarà così, per me sarebbe stato sì, diversamente no. Oddio, cioè, ho già fatto fatica da una parte ad accettarlo per il football, nonostante il mio compromesso sia di parte, perché poi la mia squadra gioca e compete in una division che storicamente è tra le più difficili nella NFL, per cui a me va bene se allargano i playoff, perché so che ci vado io a quel punto lì, no? In una buona percentuale di possibilità. Adesso riproiettare il discorso, cioè non vorrei che poi diventasse un qualcosa che non lo so, rende il tutto meno esclusivo, per cui sotto un punto di vista che deve essere futuro, preferisco rimanere legato alla tradizione.
Pierte,
Io ero sono sempre stato un tradizionalista e ho sempre ritenuto che la caratteristica principe dell'MLB fosse quella di avere i playoff molto corti, con un numero di squadre che rispetto a quelle che fanno parte della Lega minimo che va ai playoff. A me piacevano i playoff a 8 e per esempio ero un forte oppositore del wild card game, magari non necessariamente forte, ma comunque ero un oppositore. Poi hanno iniziato a implementare il wild card game, sono venute delle partite bellissime, dello spettacolo grandioso, e adesso i due giorni con le due wild card game è vero che da un certo punto di vista snaturano, tolgono valore alla regular season, però da un altro punto di vista sono delle partite
che tolgono valore alla regular season.
Perché ci sono squadre da 84 vittorie che arrivano ai playoff.
Ma rende la regular season più avvincente perché tiene in ballo più squadre.
Sì, ma rende...
Ma rende l'obiettivo di 160...
Ma una squadra scarsa...
Ma ragazzi, ho capito. Allora, scusami. Ok, ok, va bene. Allora, io sono... ti interrompo subito, poi facciamo parlare Teo. È ovvio che il baseball, ho letto un passaggio di Astroball, scusate il disturbo, dove veniva proprio detto, il baseball è uno sport dove tu puoi vedere il valore assoluto di una squadra sul lungo periodo, quindi sarebbe bello, le serie per essere veritiere dovrebbero durare 20, 25, 31 partite per essere sicuri che la squadra che passa è quella. E quindi è ovvio che se tu aumenti il numero di squadre, togli valore alla regular season, nel senso che includi più squadre, alcune delle quali magari non sono veramente così forti, ma riescono a ottenere un numero di vittorie minime sufficienti per accedere alla postseason. Ma dai più valore alla regular season, perché non ti trovi a settembre a seguire quattro partite.
No, ma io
o quattro squadre.
Mi sono trovato col tempo d'accordo con quello che stai dicendo tu, perché gli ultimi anni di lotta per arrivare alla seconda wild card in effetti sono stati molto avvincenti, ma no, col tempo infatti mi sono trovato a cambiare completamente opinione da questo punto di vista. D'accordo, ci saranno squadre un po' più scarse che vanno ai playoff, l'ho visto come un sacrificio tra virgolette necessario, poi che i playoff siano un tiro di dadi, lo erano prima, lo sono
e lo
anche
continueranno
adesso.
A essere, bravo.
Esatto, e da questo punto di vista io magari un paio di squadre in più ai playoff, non 8 squadre come si diceva quest'anno per una situazione di pandemia e quant'altro, ma un paio di squadre in più, magari per creare due serie di wild card da 3 partite e quant'altro, io lo troverei un'idea non necessariamente cattiva e secondo me un'idea che potrebbe funzionare.
Teo?
Io riprendo il punto che hai fatto tu, ovvero secondo me è una cosa positiva soprattutto per la regular season, perché dare la possibilità a più squadre di entrare ai playoff significa più squadre che fino alla fine lottano per vincere, per arrivare a questi benedetti playoff, e quindi non vedremo delle partite morte, o comunque se le vedremo saranno molto meno rispetto a quelle che erano. E aggiungo anche il fatto che squadre dal mercato magari minore che non hanno la possibilità di fare la squadra per arrivare ai playoff, in questa maniera potrebbero arrivarci, potrebbero guadagnarci dal punto di vista economico, e con quel guadagno economico potrebbero ripresentarsi più forti per l'anno successivo, e quindi fondamentalmente aumenti il numero di squadre che contendono al titolo. Questo può far arrabbiare i tradizionalisti o i tifosi di alcune squadre che sono abituate a vincere, però secondo me è un fatto positivo. Io ho letto molte recensioni negative sulla questione, però tutte non arrivavano a conclusioni chiare, cioè nel senso la gente diceva no, io non voglio i playoff allargati perché è una cosa antitradizionalista, però si può comunque cambiare.
Beh, secondo me il problema...
D'altra parte, avere più squadre playoff può significare anche che squadre con un minore payroll e con un con minori ambizioni possono arrivare ai playoff, e questo porta a spendere.
Ma ragazzi, sì, ho capito, ma non è che vanno nei playoff tutte le squadre.
No, vabbè, no.
Adesso i Pirates continuano a non arrivare ai playoff anche se glieli fai a 20, a 26 probabilmente.
Non è una cosa non è una cosa così, è una delle cose che ho, sentito che sì. Però non è una, non è una, come si dice, una risposta così decisiva da questo punto di vista.
Vi faccio una domanda, vi faccio una domanda: tutte le squadre che alla trade deadline sono più o meno fuori dai giochi, fuori dai giochi attualmente, e svendono i giocatori, sarebbero portati a non farlo più. Perché avrebbero in realtà ancora la possibilità di arrivare ai playoff. E quindi, cioè, io cerco di guardarla sotto tanti punti di vista. Prima di tutto, i playoff, l'hai detto PR bene prima, sono comunque un terno a lotto. I Washington Nationals l'anno scorso insegnano. Ho rivisto l'altro giorno il doppio di Soto che manda sul tre pari la partita contro i Brewers, e poi sappiamo quello che è successo. Quindi io credo che poi, soprattutto quando si arrivano alle serie, alle Division Series, al Championship Series, sono comunque sette partite, raramente non passa la squadra più forte. Succede, perché succede, perché succedono tante cose nel baseball. Il baseball è uno sport particolare, è lo sport più particolare in assoluto. Però alla fine non è che negli ultimi anni abbiamo visto vincere squadre scarse. E credo che aiuterebbe certi tipi di mercati a mantenere i propri giocatori, a non essere partire costretti a... No, beh, abbiamo vinto anche noi nel 2018. Abbiamo vinto. Aiuterebbe certe squadre a mantenere i propri giocatori, a non, tra virgolette, doverli svendere, perché questi poi sono attirati da squadre più forti che sono in lotta, perché tanto loro in lotta non lo sono più. E darebbe molto più senso alla regular season. La regular season è lunghissima, e che spesso da metà agosto in avanti perde di valore, non in senso assoluto, perché abbiamo le lotte per la vittoria division, il wild card, eccetera eccetera, ma ti concentri su 4-5 squadre. Andate a sentirvi le puntate di 108 dell'anno scorso, Cleveland Indians, Oakland A's, parlavano di quella roba lì, perché poi dalle altre parti i giochi erano fatti. I Nationals erano in super rimonta, i Red Sox ormai erano fuori dai giochi, cioè, voglio dire, di che cosa parlavi di quella roba lì?
Però da una parte è anche giusto così, nel senso...
Beh, però guarda l'NBA, Alex, a me e a te che piace tanto, anche a Teo, quanto è bella la corsa ai playoff, perché tu ad un certo punto smetti di guardare i Lakers, i Bucks, e inizi a guardare i Suns, i Spurs, i Knicks. No, no, i Knicks no. Ho sbagliato.
No, Knicks.
No, cioè, sì, no,
non ti ci mettere, secondo... anche te, che già oggi ho letto che ci sono 11 allenatori in corsa per la panchina.
Ho scritto, mi hanno ritwittato che se vogliono mi presento anche io.
Ma infatti io sarei felice, guarda, io ti appoggerei.
Beh, io la farei giocare bene la squadra, te lo dico, proprio facile, facile. Teo, dicevi?
No, secondo me ne giovano tutti, Andre. Vedevo anch'io questi paragoni con NBA, NHL ed NFL, che hanno ormai allargato i playoff da parecchio tempo, e sinceramente ne hanno solo giovato. Cioè, io non capisco perché quest'idea del tifoso del baseball, della gelosia, del fatto che due squadre vincono il pennant e vanno alla World Series. Cioè, quello era quando quello era quando c'erano 8-10 squadre per Lega. Adesso ce ne sono molte di più, e bisogna dare, secondo me, la possibilità a più squadre di poter vincere. Poi la sorpresa, come dicevamo, è sempre dietro l'angolo, quindi secondo me sale lo spettacolo, sale l'interesse, ne giovano tutti, quindi perché no?
Bene, 52 minuti.
Sì, è che da 8 a 5 è un bel salto avanti, però.
In che senso da 8 a 5?
In che senso? Adesso le squadre che vanno sono 3 più 2.
Sì. Ah, ok, da 5 a 8.
Okay. Ok, esatto.
Ok, no, no, ma io sono d'accordissimo con te, Alex.
Sì, era
se ne butti dentro una, io da una parte dico, vabbè, una ci sta, ma tre cazzo
tante. Sì, sarebbe perfetto. Anche perché, sai cos'altro viene fuori? potrebbero venire fuori molti di più di quegli spareggi finali di regular season, che sono un'altra delle cose più belle della vita del baseball.
E però vanno contro quello che... Scusami, vanno contro la natura dello sport stesso, come un po' il wild card. Cioè tu giochi 162 partite e poi ti giochi tutto in una partita.
E proprio perché è stato proprio perché 162 partite non sono sbagliate, si fa il final showdown. L'hanno fatto Yankees e Red Sox nel 78, l'hanno fatto
The Giants. Non è mai esistito. Neanche quello del 49. No, 48, 49, aiuto, ho letto anche il libro, cazzo. Vabbè, no, 49, 49. Anche quello del 49 non è mai esistito, addirittura lì furono due le partite. Sì, sì, vabbè, a me l'idea che te la vai a giocare ai playoff piace un po' di più. Anche se magari fai una serie a tre partite, cioè, senza dare il vantaggio. Perché poi oggi leggevo, a proposito del campionato giapponese, che una lega fra chi vince la division va direttamente alla Japan Series, l'altra invece fa la Climax Series, che è il championship per intenderci, parlando in dialetto MLB, ma parte in vantaggio 1-0. Ma perché?
Gioca tutte le partite in casa, peraltro.
E gioca tutte le partite in casa. Ma perché?
Figa, ma falli passare, basta.
Bravo. È per il gusto di dare, di dare il contentino a quelli che arrivano secondi, per poi mettergliela nel culo 5 secondi dopo, dicendogli: guarda che però non ci vai a Japan Series, amico mio.
E io comunque credo ancora che la regular season che porta maggior valore ai valori in campo delle squadre è da 4 squadre 120 partite.
Dunque, si deve vedere quella più forte a lungo raggio, come diceva Andrea, sulle 30 partite nella serie ci siamo, cioè.
Taiwan è il baseball perfetto, è questo che voleva dire Pierre. Alla fine andiamo tutti in Taiwan,
alla fine, dopo un'ora di ragionamenti e dibattiti, siamo tornati a Taiwan.
È incredibile questa cosa. Va bene ragazzi, non andiamo oltre, se no scavaliamo l'ora e diventa dura. Direi che però vabbè, questi tre argomenti ce la siamo giocata bene. Alla fine, viva il 10 universale, viva i playoff a 16 squadre, almeno per me e Matteo, per gli altri due no, e gli extra inning a noi ci piacciono, perché in realtà piacciono anche a me, quindi no, non metteteci l'uomo in seconda, non metteteci pareggi, fateci vedere le partite che durano 10 ore. Va bene, non mi resta che ringraziare il buon Alex. Alex, avevi prima base? No, aspetta prima di tagliare,
sono...
così.
Ok. Sono secco.
Perfetto, no, allora ok. Magari mi sono perso un pezzo, lo taglio così.
Sono saltato direttamente in seconda, aspetto.
Anche tu. Bravo, esatto. Allora, Clapton è in seconda, quindi per prima base ci risentiamo settimana prossima. Ciao Alex.
Ciao Andrea, ciao ragazzi, grazie a tutti.
Pier Mandoi, che ha fatto un lungo viaggio da Lecce, adesso mangerà la seconda pizza dopo che la prima l'ha mangiata prima di iniziare la puntata.
No, comunque io sono favorevole ai playoff allargati, non a 16 ma allargati. E volevo anche dire al pubblico che sono stato un'ora a fare F5 su Twitter e alle ore 23:40 non ci sono notizie sulla MLB su quant'altro.
Vabbè, ne parleremo settimana prossima. La settimana prossima abbiamo un ospite importante, ve lo anticipiamo, non vi diciamo chi è. Matteo Perfetti, l'uomo da Berlino, un abbraccio anche a te.
Un abbraccio a tutti ragazzi, a presto.
E su questa sbiascicata di Matteo Perfetti io vi saluto. Ci vediamo la settimana prossima con la 22esima puntata di 108. Ciao.